E noi siamo in linea con Francesco Cabras. Bentornato, Francesco!
Ciao Ludovica, bentrovata, grazie.
Ormai era dal 2020, forse dal settembre 2020, che non eri ospite ai nostri microfoni ed è veramente un piacere ritrovarti. All'epoca si trattava di un progetto che univa i sonetti di Marco Lodoli con la musica di tanti artisti romani, SPQL, e
Sì.
oggi invece parliamo di cinema e di un documentario che ha avuto una storia importante, The Big Question. Ce la riesci a raccontare e a farci un bignami di questa vicenda?
Bignami, sì, ci provo.
È difficile. Nel frattempo stiamo vedendo in diretta video sulla pagina sul sito di Radio Città Aperta anche il trailer in cui vediamo tutti i protagonisti che si sono raccontati a voi in questo documentario girato, questo lo dico io, sul set della Passione di Cristo, girato da Mel Gibson ormai 20 anni fa, se non sbaglio, in quel di Matera.
Sì, sono 20 anni. Guarda, ti riassumo proprio brevemente, come hai già detto, non è facilissimo perché è una cosa un po' articolata, complessa, leggermente avventurosa, diciamo, però è là, diciamo in breve è andata così. Io insieme ad Alberto Molinari e Francesco Stuffi, che allora era un gruppo di lavoro e società di produzione che si chiamava Ganga, e avevamo in mente di fare un documentario diciamo, sulle varie declinazioni di percezione del divino, di Dio, da girare in varie parti del mondo, varie parti del mondo, che allora lavoravamo molto in giro, e non ci siamo riusciti, come tanti progetti che poi rimangono nel cassetto. Poi a un certo momento, come attore, sono stato preso da Mel Gibson per fare la parte del ladrone cattivo nella pellicola, appunto, La Passione di Cristo. E stando lì, io non sono un vero attore, però insomma, diciamo, i casi della vita mi hanno portato anche a fare quello.
Si fa tutto.
Sì, va tutto, sì. E quindi stando sul set, è un set, diciamo, piuttosto peculiare, perché poi si svolgeva in grande parte a Matera, città che insomma che amavo, ho imparato ad amare anche stando lì. L'idea quindi è stata quella di trasporre quel concetto che volevamo girare insomma, in varie parti del mondo in un microcosmo estemporaneo, come quello del set di un grande film. Ogni set diventa praticamente una città che nasce e muore poi alla fine delle riprese. E in quel caso era situata in un luogo speciale, appunto Matera, la Lucania, era già costituito da una serie di persone trasversali, anche di background culturali, religiosi diversi e anche somatiche, ti voglio dire, perché comunque c'erano tante comparse e ci piaceva molto il poter abitare dentro un microcosmo umano, antropologico di questo tipo e porre una serie di questioni, di domande su Dio, sulla percezione del divino, che abbiamo diviso in 12 capitoli, e ecco, in un microcosmo di questo genere. E ecco, sottolineo che il film della Passione è usato proprio solo come scatola, ecco, non viene. Non c'è nulla a che fare con un backstage, non viene
Ma
nemmeno
infatti
nominato il film nel nostro
è importante
documentario, ecco,
dirla
sì.
questa cosa, sì, che non è assolutamente un backstage del documentario, è proprio
No.
un racconto a sé stante, no?
Sì, proprio lo ripeto, un documentario potrebbe essere girato in altri contesti. Noi abbiamo scelto quello anche perché ci piaceva un po' questo cortocircuito anche apparentemente solo visivo tra le persone che raccontavano certe cose anche in costumi d'epoca, con delle facce comunque interessanti insieme a tutti, cioè ci sono le comparse, c'è il regista del film, Mel Gibson, ci sono gli attori, ci sono le persone che passavano dal set, che poi diciamo, il nostro documentario è stato girato sia in Lucania sia a Cinecittà. E c'è una grande attenzione sulla musica e su altri aspetti visuali, diciamo, oltre che contenutistici. E poi mi direi tu come la pensi anche sulla musica, ecco, mi interessa il tuo punto di vista. E niente, poi da un punto di vista produttivo c'è stato un problema, nel senso che cioè noi abbiamo girato questo documentario chiedendolo chiaramente a Gibson. Gibson si è entusiasmato, lo ha voluto produrre, ci cioè ha proposto di produrlo, lo ha prodotto in percentuale maggioritaria. Poi è successo che una volta finito il lavoro, che è stato molto lungo e complesso, bello, ma insomma molto complesso, siamo andati a Los Angeles a farlo vedere a lui e al suo staff, e Gibson ha, adesso per farti molto breve, una cosa lunga, ha apprezzato artisticamente molto, molto, anche usando parole, come dire, altisonanti, che adesso nemmeno ripeto, molto, molto belle, però d'altro canto, proprio essendo questo documentario basato su un'attitudine, diciamo, rispetto alla spiritualità contraria alla sua, proprio esattamente all'opposto, lui l'ha bloccato, cioè sarebbe, l'accordo era che sarebbe dovuto uscire nei cinema, essere distribuito nei cinema, però lui non l'ha più voluto distribuire, ce l'ha bloccato, perché esprimeva, diciamo, dubbi evolutivi, a mio avviso, dubbi evolutivi, ma dubbi rispetto a questo tema, e lui invece ha una mentalità, diciamo, sì, un po' appunto, ecco, all'opposto.
Gli ascoltatori magari non lo sanno, non tutti, perché ho visto che poi te lo chiedono anche durante le presentazioni, sì, perché non tutti sanno che Mel Gibson ha, poi un po' traspare dal documentario, si capisce, che ha un punto di vista molto netto, cioè lui è un po' un fondamentalista, si può dire, un fondamentalista cattolico, cristiano, sì, e quindi chiaramente non poteva accettare la molteplicità di sguardi, di punti di vista. Poi non è un film relativista in realtà il vostro, perché non dà un giudizio, però poi un po' c'è questo desiderio di abbracciare tutte le maniere umane di concepire un qualcosa di oltre, una dimensione diversa, no? Però ecco, Mel Gibson non avrebbe potuto mai avallare o comunque mettere il suo nome in un lavoro del genere.
Questo, guarda, questo sì, questo è il motivo, credo che tu abbia centrato la questione, questo era il motivo. Noi forse ingenuamente, ma abbiamo pensato che comunque lui potesse invece apprezzare qualcosa di diverso dalla sua mentalità, dal suo, insomma, raggio d'azione, e l'ha apprezzato artisticamente, ma è per lui comunque l'aspetto religioso è talmente importante che come hai detto non poteva farsi distributore o promotore di quei contenuti. Quindi per chiuderti tutta la storiella, è successo appunto, lui l'ha bloccato, poi per fortuna dopo tanto tempo, trattative insomma eccetera, ha fatto un bel gesto, ce l'ha restituito, ce l'ha regalato rinunciando alla sua parte produttiva, quindi comunque ha fatto una cosa di rispettabile che avrebbe potuto non fare anche dal suo punto di vista, e subito dopo il documentario è stato preso, selezionato in concorso all'EFI Institute Film Festival di Los Angeles, che è un grandissimo festival, un grande mercato, e ha avuto insomma un ottimo riscontro su Variety, su altri giornali. È stato preso da Andrew Hurwitz, che era l'agente all'epoca di Michael Moore, ti ricordi, Fahrenheit 11, Bowling e Columbine,
certo.
Questa gente l'ha iniziato, insomma, alla fine questo lungometraggio documentario è uscito miracolosamente nelle sale dei cinema degli Stati Uniti 20 anni fa, ha avuto una vita nei festival, insomma, piuttosto buona e bella, con ottimi riscontri. Per farti a breve, però, in Italia non è mai uscito né al cinema né in televisione, è uscito solo in DVD, una distribuzione fatta da Raro Video, che è una bellissima collana, e poi da lì è morto, quindi non siamo mai usciti in Italia, fino a oggi, in cui UAM TV, nella persona di Thomas Torelli, che è un regista e un autore, e ha una piattaforma che si chiama UAM TV, di contenuti molto interessanti, etici, diciamo, per riassumere, si è innamorato da anni di questo film e insomma ci ha convinto e sta riuscendo in una piccola distribuzione nei cinema sulla piattaforma stessa, ed eccoli qua.
Questo è molto importante, tra l'altro vediamo infatti il logo di UAM TV anche nelle immagini che stanno scorrendo come tappeto nella nostra diretta video. Ecco, ma il fatto che in Italia oggi esca, e addirittura io ho letto delle belle recensioni addirittura dall'Osservatore Romano, cosa significa? Che è cambiata forse anche la sensibilità di certe istituzioni che sono molto influenti ancora nel nostro paese? Magari 20 anni fa invece la vedevano in modo diverso e hanno più o meno ostacolato la distribuzione in Italia di questo lavoro. Cioè è cambiato il pubblico ed è cambiata anche la Chiesa? Chissà.
Guarda, senza poi il commentare quello, ecco, il tuo spunto può, sono a rischio di vittimismo, diciamo, perché però un'ipotesi, in effetti, però un'ipotesi che all'epoca questo documentario fosse stato un po' visto dagli ambienti più cattolici e ortodossi come qualcosa di non non buono, e altrettanto dagli ambienti laici come un oggetto non tanto identificabile.
Certo.
E questo ti dico, se, francamente ce l'abbiamo avuta questa sensazione, anche a ragione, credo. Ad oggi sì, io non so, guarda, io non sono un credente, ma credo che comunque questo Papa, credo che un po' nel bene e nel male, ma molto più nel bene, un po' di cose le abbia smosse, e anche mi sembra sì la stampa cattolica abbia fatto un'evoluzione notevole. Comunque noi siamo stati molto molto contenti di questa recensione, che tra l'altro è ottima.
Penso
che le cose stiano, grazie a questo Papa anche e a chi lo segue, insomma, le cose stiano cambiando. Poi il discorso è ampio, no?
Certo, è ampio anche dall'altra parte, perché come dicevi tu giustamente, se da un lato c'è la Chiesa, dall'altro c'è anche una galassia di sinistra che è molto materialista, e quindi appena sente parlare di spiritualità si mette le mani nei capelli, si fa non vuole ascoltare, perché ritiene che siano tutte baggianate, superstizioni, eccetera. Allora secondo me bisogna evitare il manicheismo e la rigidità in entrambi gli schieramenti, se vogliamo chiamarli così, no?
È una follia, quello che hai detto è poverissimo, la trovo una follia, ma è così. Poi tutti, diciamo, adesso mi piglio la libertà di dire noi, così provare Maiestatis, che comunque siamo vicini a quella galassia lì, ma o facciamo parte di quella galassia, in qualche modo, ognuno a suo modo, però che quella galassia debba, come dire, fare le tre scimmiette, non vedo, non sento e non parlo, rispetto a tutto ciò che ha a che fare con la spiritualità, eccetera, è semplicemente un grande errore, insomma,
certo.
Una follia,
ecco. Direi anch'io. Francesco, tu mi hai anche segnalato dei brani musicali realizzati dalla tua band North Sentinel, che comprende anche Alberto tra i suoi componenti, e quindi secondo me potremmo fare un piccolo break e ascoltarci un brano, e poi dopo continuare a parlare del film, perché ho delle domande proprio sul linguaggio cinematografico che avete scelto di usare, sul montaggio, insomma, ancora non è finito il tempo a nostra disposizione. Io direi di ascoltarci dal vostro album North Sentinel questo brano che si intitola Lament of Lucky Bone. Tu rimani con noi perché la nostra chiacchierata continua.
A dopo.
Nice. tell you, baby, what the fuck you turn me on.
Lament of Lucky Bone da North Sentinel, la tua band. Francesco, chi c'è dentro la band e cosa suonate? Che strumenti suonate?
La band è fatta da Francesco Giuseppe Raganato, che è l'autore di tutti i brani e chitarrista, anche lui tra l'altro regista molto bravo, insomma, che fa tante cose. Poi c'è Alberto Molinari al basso, Roberto Micarelli all'alta chitarra, Edo Guerrazzi alla batteria, io canto e sono dal vivo il theremin.
Beh, fantastico, il theremin è uno strumento bellissimo, veramente. Senti, speriamo di vedervi presto live, magari in giro nei club di Roma, ma anche del resto dell'Italia. E, allora, dicevamo, la musica ha un ruolo importante nel vostro film, tra l'altro voi avete anche fatto cantare le persone che avete intervistato. Sono dei momenti molto commoventi, perché quando si canta, c'è quella famosa frase che alcuni attribuiscono a Sant'Agostino, che poi in realtà non l'ha mai detta: chi canta prega due volte, no?
Sì.
Con il canto comunque ci si avvicina in maniera meno cerebrale a un certo tipo di discorso, no? E chi ha avuto questa idea? È venuto spontaneo magari a qualcuno che stavate intervistando, oppure l'avete chiesto voi di cantare la cosa che prima gli veniva in mente su questi argomenti?
Guarda, ti senti bene?
Io sento bene. Sì, sì.
Perfetto, perfetto. Allora, guarda, l'idea è stata nostra. Ed è stata naturale, perché comunque, ecco, a prescindere dal, ecco, tu hai fatto sentire questo brano dalla band che abbiamo, però siamo appassionati di musica da sempre, quindi la musica è proprio, viene quasi, non dico prima, ma insomma insieme alla parte registica, proprio, non so, per dirti, Alberto Molinari è uno dei fondatori del locale, per dirti.
È un posto storico, infatti, a Roma, certo, a Vicolo del Fico, certo.
Sì, io ho fatto il giornalista musicale, insomma, per vari anni, insomma, siamo amanti della musica. E poi quello che hai detto è la cosa principale, non è per ripetere quello che hai detto, però è vero che, cioè, la musica, soprattutto a mio avviso, il canto a cappella, soprattutto, e soprattutto se è legato culturalmente ad alcune regioni, tira fuori delle cose che altrimenti è un alto livello di comunicazione emozionale rispetto alle parole, non che sia meglio o peggio, ma è profondo, è un altro, e esprime tante cose, come abbiamo cercato di fare nel documentario, nel senso, può esprimere una temperatura emotiva legata alla spiritualità potente, può esprimere anche ironia, perché comunque l'abbiamo usato in modo anche...
Esatto, infatti c'è molta molta ironia nel vostro documentario, ci sono dei momenti davvero irresistibili.
Sì, 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 è quello, spero di sì, guarda, se me lo dici mi fa piacere, perché...
Sì,
ecco,
sì, sì.
Bene.
No, assolutamente, insomma, ecco, è anche interessante vedere questo film in sala con le persone, sentire le loro reazioni, appunto, perché ormai c'è anche questo problema, no? Che i film fanno fatica a essere visti nelle sale, perché la gente se li guarda a casa sulle varie piattaforme, però veramente non è la stessa cosa, anche perché al cinema tu è una banalità, no? Però ti godi le immagini, poi voi avete girato delle immagini bellissime. A proposito di questo, appunto, ti avevo anticipato arrivato il discorso sul linguaggio cinematografico. Perché? Perché ecco, molta gente ha parlato di Pasolini, ovviamente perché Matera, perché Comizi d'amore, eccetera, eccetera. Però io volevo andare proprio invece su alcune sequenze, perché il lavoro che avete fatto sui volti e sulle mani a me ha ricordato il grandissimo Dreyer e la passione di Giovanna d'Arco, una ricerca proprio antropologica su questi volti segnati, anche se sono travestiti, perché poi sono comparse, sono in costume, non è il loro vero abito, però c'è un misto tra persona e personaggio che funziona moltissimo, no? E poi c'è anche una sequenza con tutte le sculture e le immagini d'arte che a me non poteva che ricordare Eisenstein, alcuni momenti di Ottobre, no? In cui questo montaggio molto rapido di immagini che sono statiche, però organizzate in questo modo, raccontano tantissimo, colpiscono tanto, ecco. Queste sono veramente delle cose forti, io credo. Tu che mi dici? Riconosci queste cose che ho detto, oppure è una mia illazione?
Guarda, io essenzialmente mi godo le tue parole, ma non lo dico per piaggeria, nel senso, perché hai colto delle cose, e io in questo momento rispondo essenzialmente a mio nome, perché purtroppo per motivi logistici...
infatti, non ci sono gli altri,
Non c'è Alberto Molinari, l'altro regista, e Francesco Stuffi, che è montatore e coautore anche, quindi rispondo un po' per me, però credo loro sarebbero d'accordo, direbbero anche altre cose, ma per quanto mi riguarda, ecco, hai colto delle cose proprio fondamentali, perché io sono proprio, personalmente sono proprio cresciuto a Pane e Eisenstein e Dreyer,
insomma,
Now e Orson Welles, eccetera, cioè certo, poi quelli sono parametri che non si potrebbero nemmeno nominare, no, per quanto sono grandi, però un amore, uno sguardo un po' di quel tipo, di chiamiamolo espressionismo, insomma, poi ha avuto varie declinazioni, e c'è, ed è anche un parametro anche comune all'estetica di Alberto Molinari, e quindi c'è il fatto di unire, poi alla fine il documentario è anche una specie di piccola operina sul ritratto, proprio sul soma, dal punto di vista somatico, no? Sono tutti molti primi piani, eccetera, unirli agli affreschi scostati, un po' mal ridotti delle chiese rupestri lucane, è stata una cosa abbastanza immediata, e poi sono di una bellezza immensa. Io vi consiglio a tutti veramente di andare, sì, a Matera, in Lucania, non fermarsi solo quella mezza giornata, quei due giorni, ma visitarla con più tempo, perché altrimenti diventa solo una cosa mordi e fuggi. Ed è proprio queste icone, poi sono come delle icone, no? Queste icone che sono a Matera erano connesse un po' a quello che volevamo fare. Del resto, come dire, la pittura delle icone, i pittori che facevano le icone, prima di essere considerati tali, passavano 10-15 anni a fare i ritratti, cercando di proprio di restituire allo sguardo dei santi ritratti o dei personaggi ritratti una capacità che facesse da attraversamento tra il mondo fisico e metafisico. Adesso non voglio,
certo,
dire cose troppo così magari pesanti, ma è proprio il concetto dello sguardo dell'icona, serviva proprio a chi guardava il dipinto a poter essere trasportato in qualche modo, anche solo emozionale, in un'altra di un'altra dimensione spirituale di qualsiasi tipo. Allora, quindi l'idea rispetto al senso del documentario e alle pitture rupestri materane si sposavano le cose.
Infatti ci sta benissimo. Francesco, noi purtroppo abbiamo ancora pochissimi minuti a disposizione, li vorrei utilizzare per lanciare le prossime date, ce le ho qua davanti, io le dico, se sbaglio qualcosa mi correggi.
Vai.
Allora, Firenze 18 maggio Cinema Spazio Alfieri, Narni 24 maggio Cinema Monicelli, Parma 28 maggio Sala Coni, Milano 29 maggio Cinema Anteo City Lights e Padova 9 giugno Giardino Teatro Palazzo Zuckerman. E poi ovviamente, insomma, spero di non averne persa nessuna, che dici?
No, bravissima, anzi, grazie. Altri a Roma, credo,
benissimo.
A Sannese, a Montevuto,
ecco.
In altre
città. Allora, tutto ciò verrà comunicato sui vostri canali. Anzitutto c'è la pagina Facebook che si chiama proprio The Big Question, perché il nome del documentario forse non l'avevamo ancora detto, lo diciamo adesso: The Big Question, la grande domanda. Trovate tutto su Facebook e poi ovviamente oggi pomeriggio troverete il podcast di questa intervista. Io ti ringrazio di cuore, Francesco, a presto e in bocca al lupo. Grazie. A tutti. Grazie voi. A ciao. Ciao, 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 ciao. Sì, purtroppo il tempo è tiranno e io devo salutarvi veramente in, come dire, in extremis sul filo di lana, ma è stata veramente bella questa puntata. Io ringrazio gli ospiti, partendo da Alessandra Torrice, che è stata nostra ospite in studio, poi c'è stata Ilaria Pilar Patassini con il suo nuovo album e adesso abbiamo parlato con Francesco Cabras, attore e regista di questo bellissimo documentario da non perdere, The Big Question, e ci salutiamo con un brano degli Spiritual Front, un'altra band che affronta spesso questi argomenti. Vi do appuntamento la prossima settimana. Questo brano è Jesus Died in Las Vegas dagli Spiritual Front. Ciao ciao.